L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra. Siamo tornati in studio dopo aver girato in lungo e in largo per tutta l'estate e avervi tenuto compagnia da 11 località diverse della Svizzera italiana. Siamo tornati all'ovile, in studio a Comano. Come sapete, siamo in diretta su Rete 1, ma anche in diretta in televisione su RSI La 2 e anche sul web, dunque rsi.ch/rete1, se volete seguirci in streaming. Anche l'Ora della Terra, come tanti altri programmi di Rete 1, riparte con una nuova stagione e abbiamo qualche novità. A partire da oggi vi proporremo una serie di interviste, reportage, piccoli documentari che ci faranno comunque uscire dagli studi radio e viaggiare per conoscere persone, storie, luoghi. Vi faremo rivivere alcuni momenti di questa estate 2020 sugli alpeggi della Svizzera italiana, ma non solo. Oggi, per esempio, vi voglio portare a Sierre, dove è ancora in corso la 13ª edizione del Mondiale del Merlot, e Assemblage, un concorso mondiale, come dice la parola stessa dell'evento: oltre 500 vini provenienti da 16 paesi, 241 produttori, tantissimi giudici esperti del mondo vitivinicolo. Tra pochissimo dunque io ve li presenterò, ma prima lasciatemi salutare i tre esperti di questo programma, coloro che ogni domenica rispondono alle vostre domande su piante, orti, giardini. Tiziano Pedrini, sorticoltore, buongiorno.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Alfredo Baratella, giardiniere, benvenuto.
Buongiorno, grazie e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Daniele Reinhardt, frutticoltore, buona domenica.
Buona domenica a tutti e devo dire che le esterne mi stanno già mancando.
È davvero?
È stata una grande esperienza e grande accoglienza.
Però qualche volta usciremo ancora, entro dicembre sarà nostra premura informare gli ascoltatori quando saremo in esterna. So che c'è una Valle di Blegno che ci attende, ma non solo, quindi ci sarà...
Per par condition.
Sì, certo, andremo ovunque. Se avete già delle domande da casa perché il vostro orto, per esempio, non si comporta come vorreste, oppure perché i vostri alberi da frutta non sono in salute, scriveteci già adesso attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, mandandoci sempre anche la fotografia del problema. Alfredo Baratella è già di fronte allo schermo, sta già rispondendo. Il numero è questo, prendete nota: 079 873 9825. A partire dalle 9:30 invece potrete anche chiamarci. Il numero di Rete 1 è sempre questo: 0848 03 0808. Si parte con la musica della domenica mattina, quella popolare. Sono Lara Montagna, benvenuti nell'Ora della Terra.
Io sono nato nel Ticino e mi chiamo Boccalì, rosso e bianco porto scritti di proverbio l'odio a Dì.
Sei ok?
La cura ti voglio insegnare. Lascia in pace il dottore, la prognosi non si può far. Prendi in fretta il sentiero del grottin solitar, ed un eco lontano sentirà risuonar. Io sono nato in Ticino e mi chiamo Boccalin, rosso e bianco porto scritto di proverbio l'odio al vin. Ho un pancione, un bel nasino, tutto il mondo mi vuol baciar, e baciami ancora un bacin e ti faccio la testa girar. Quando a casa ritorni il modo ti voglio insegnar, apri l'uscio ed attendi, la moglie c'è già da aspettar. Fingi grandi pensieri, fila a letto a sognar, ed un eco lontano sentirà risuonare.
E io sono nato qui e questo è sangue ticinese, sono rosso, bianco, blu come i colori del Ticino. Ok, mi chiamo Boccalin e tu mi trovi giù in paese, mi giro con magliette, con proverbi e lodi al vino. Un pancione, un bel nasino, piaccio a tutti
ti sai perché. Tutto il mondo vuol baciarmi, c'è un bicchiere anche per te. Se tu dai baciami ancora, questa sera siamo insieme. Ti faccio girare la testa per un mese. La canzone del boccalin ticinese. Ho cantato zoccolette ma ora mi mancavi tu. Se anche voi siete fan, voglio quelle mani tese. E beviamo tutti insieme finché non avanza più.
Io sono nato in Ticino e mi chiamo Boccalin. Rosso e bianco porto scritto di proverbio lodi al vin. Ho un pancione, un bel nasino, tutto il mondo mi vuol baciar. E baciami ancora un bacin e ti faccio la testa girar. Io sono nato in Ticino e mi chiamo Boccalin. Rosso e bianco porto scritto di proverbio lodi al vin. Ho un pancione, un bel nasino, tutto il mondo mi vuol baciar. E baciami ancora un bacin e ti faccio la testa girar. E baciami ancora un bacin e ti faccio la testa girar. E baciami ancora un bacin e ti faccio la testa girar. Io sono nato in Ticino e mi chiamo Boccalin. Rosso e bianco porto scritto di proverbio lodi al vin. Ho un pancione, un bel nasino, tutto il mondo mi vuol baciar. E baciami ancora un bacin e ti faccio la testa girar.
È in pieno svolgimento a Sierre, in Vallese, la 13ª edizione del Mondiale del Merlot 2020. 3 giorni di degustazioni per oltre 500 vini provenienti da 16 paesi diversi. Un concorso organizzato da Vinea con il patrocinio dell'OEV, l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, e dell'Unione Svizzera e Internazionale degli Enologi. Tra gli obiettivi di questo concorso c'è quello di mettere in evidenza le qualità e le diversità del vitigno Merlot, ma non solo, anche quello di ricompensare i produttori che mettono in risalto questo vitigno. Il Mondiale del Merlot da 13 anni è l'osservatorio privilegiato delle tendenze produttive, che offre uno strumento di referenza serio e affidabile per i consumatori di vino. A Sierre i lavori sono in corso da venerdì mattina e a metà della prossima settimana sapremo quali vini saranno premiati dai tanti giudici internazionali che sono stati chiamati a votare. Tra le categorie, medaglia grande oro, medaglia oro e medaglia d'argento, ma naturalmente ci saranno anche dei premi specifici come il miglior vino del concorso, il miglior rosso puro, il gran maestro del Merlot oppure il miglior Merlot straniero, il premio per anzianità dell'annata, insomma tante categorie. Noi non mancheremo ovviamente di farvi sapere i nomi dei vincitori, e se tra questi vincitori ci saranno dei Merlot della Svizzera italiana, naturalmente lo speriamo, ma nel frattempo vi vogliamo portare a Sierre, dove venerdì abbiamo incontrato tanti ospiti, abbiamo fatto parte di questa selezione di giudici internazionali, tra i quali c'erano anche colleghi giornalisti. Inizio subito dunque col presentarvi il padrino di questa edizione del Mondiale del Merlot, il signor Luca Maroni, che in tanti di voi conoscono. Lui è scrittore, consulente specializzato in degustazioni sensoriali. Pensate che dal 1988 al 2016, dunque mancano 4 anni a questo conteggio, il signor Luca Maroni ha degustato oltre 300.000 vini. A lui un giudizio sulla prima sessione di degustazione di Merlot. Vi segnalo che al momento della registrazione di questa intervista che sentirete, Luca Maroni non sapeva ancora di aver degustato oltre 30 vini di provenienza svizzera, un Merlot italiano e uno proveniente dalla Germania. Sapeva soltanto l'annata delle bottiglie. Sentite i suoi commenti raccolti nella prima pausa.
Rete 1. L'ora della terra.
Luca Maroni, buongiorno, benvenuto nell'ora della terra. Siamo a Sierre, Mondial du Merlot 2020. Siamo alla prima pausa e dunque ne approfittiamo per fare 2 parole su questi vini, su questi Merlot che abbiamo provato, degustato e che abbiamo naturalmente anche punteggiato. Dunque un giudizio. Dopo questi primi vini, che cosa ci può già dire?
Beh, mi sembra anzitutto il posto, è la prima volta che vengo a Sierre, meravigliosa, e il Valais d'altra parte sta migliorando moltissimo nella produzione di vini, quindi un festival di uno tra le varietà internazionali più plastiche, più versatili. Il Merlot è coltivato in tutti e cinque i continenti con splendidi risultati, quindi è anche l'occasione per vedere un po' lo stato dell'arte e l'enologia a livello mondiale. Abbiamo iniziato con la prima serie di una trentina di campioni, vini tutti del millesimo 2018, quindi giovani, di freschi, turgidi, un frutto violastro, alto, il livello della competizione è molto alto e sono sicuro che di qui a domenica, quando avremo degustato quasi tutti i 500 vini, avremo un quadro chiaro di quello che una tra le varietà più importanti del mondo rende in questo momento.
Diciamo che il Merlot è conosciuto in tutto il mondo, in Svizzera poi è un po' il faro, perché comunque quando si parla di Merlot, ecco, si arriva anche a pensare a Mezzana, alle prime barbatelle importate, insomma una storia, una grande storia, e un Merlot che continua a far parlare di sé nonostante le tante varietà anche nuove che pian piano emergono. Lui però rimane una certezza nel mondo vitivinicolo.
Sì, perché proprio in virtù della sua versatilità, che prima ponevamo in rilievo, il Merlot si adatta a tutti i climi. E poi c'è da dire un fatto, che è vero che si sta innalzando la temperatura del clima, ma località geograficamente poste molto alte sul livello del mare, come la Svizzera, da questo innalzamento delle temperature non potrà che trarre solo vantaggio. Infatti io che conosco i Merlot della Svizzera, del Canton Ticino, dal 2000 fino agli anni 90, ho visto un innalzamento dei livelli di colore, della morbidezza, della corposità di questi vini, che corrisponde al miglioramento della qualità delle uve. Quindi non sempre i mali vengono per nuocere, e sono sicuro che questa sarà la varietà del futuro, e in particolar modo i Merlot svizzeri si continueranno a distinguere tra gli altri per la profumosità, la fragranza, l'eleganza.
Lei che è abituato a degustare, a dare anche dei giudizi sui vini di tutto il mondo, quando si ritrova di fronte a un bicchiere di vino, pensa anche al lavoro dei produttori, riesce a vedere in quel bicchiere anche quel lavoro?
Direi il quesito è interessante, perché sempre il degustatore deve essere attento a valutare con molta attenzione le sensazioni, ma la sensazione, quando è straordinariamente positiva, confina e apre all'emozione. Quindi è difficile separare i due ruoli. Prima quello di valutare con estrema precisione, dico sempre il degustatore, prima una bilancia e poi un reporter. Deve pesare in modo più veridico possibile, riportare filologicamente il vero, ma poi non può che abbandonarsi a una sorta di lirismo che è però scientifico, perché se il vino ha parametri analitici, compositivi eccezionali, le mie parole non possono che seguire questa e descrivere questa natura con l'emozione che conviene all'essere umano.
Luca Maroni è conosciuto a livello sicuramente europeo ma anche mondiale per queste schede, questi punteggi, e il suo ruolo negli ultimi anni è stato quello anche di portare a conoscenza del grande, grande pubblico, e non per forza di esperti e intenditori, delle bottiglie, delle novità, delle etichette, dei nomi, dei consigli e suggerimenti. Questo suo ruolo, insomma, ormai è riconosciuto, ma diciamo, avvicinarsi a un pubblico di non esperti, questo è anche un suo obiettivo?
È l'obbligo di noi che operiamo nel mondo del vino, con passione ma con professione. Si lavora bene se si dà motivazione al pubblico ad avvicinare il mondo del vino, a scoprire la sua enorme cultura, la natura, e come diceva lei prima giustamente, dietro a un grande vino, dietro a un vino di 40 grammi litro di estratto che ci dà impressioni violastre, di grande turgore, di grande potenza, c'è anzitutto il lavoro della natura, e secondariamente l'uomo che lo segue, che cura e coltiva. Leonardo diceva la vite con la fatica in mano, non esiste un'altra applicazione agronomica che implica la stessa assidua e assoluta cura da parte del viticoltore. Però la bellezza di sentire un viticoltore descrivere fisicamente le sue piante, le conosce ad uno a uno e sa quale esile, quale proprio dal punto di vista fisionomico gli darà un gran frutto. Questa connessione tra l'uomo e la natura ha nel vino il più grande vettore in tutto l'universo.
Quando si ritrova invece di fronte a un vino che è purtroppo scadente, cosa che ovviamente immaginiamo che nei grandi concorsi sia raro trovare dei prodotti è di pessima qualità, però ecco, lì c'è delusione da parte sua.
Sì, probabilmente perché è una mancata occasione, però l'essere scadente nel vino va sempre più, diciamo, attenuandosi nei macro difetti. I vini sono, come abbiamo sentito sin qui nei primi 30, molto molto simili, sono le sfumature a fare differenza. Cosa voglio dire? Cioè che il miglioramento della qualità intrinseca, cioè della materia prima dell'uva, e del miglioramento delle tecniche di trasformazione che riguardano e che evidenziano tutti i vini del mondo, ha ridotto di molto le differenze tra i vini, e quindi è molto raro, specie in concorsi di questa caratura tecnica, di trovare dei campioni che siano completamente scadenti.
Continuiamo perché il lavoro è lungo, e dunque ci tocca rientrare.
Andiamo.
Buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Rete 1. L'ora della terra.
Questa mattina siamo a Sierre, dove è in corso il terzo giorno consecutivo la 13ª edizione del Mondiale del Merlot et Assemblage, un concorso mondiale, come dice la parola stessa, dell'evento. Oltre 500 vini provenienti da 16 paesi, 241 produttori, tantissimi giudici ed esperti del mondo vitivinicolo, e noi, Andrea, andiamo ad incontrarne un altro. Daniele Maffei, direttore del concorso del Merlot del 2020, dunque Mondiale del Merlot, ma anche vicepresidente di Vinea, che è l'organizzatore di questo mondiale. Intanto grazie per averci ospitati qui oggi come Ora della Terra, e poi come prima domanda direi di magari presentare questo mondiale. Innanzitutto, quanti vini sono arrivati nel 2020?
Quest'anno devo dire che siamo molto soddisfatti, perché ci aspettavamo un po' di difficoltà per avere dei campioni. Invece abbiamo avuto più campioni dell'anno scorso, siamo a 511 campioni, con un aumento dell'11% rispetto all'anno scorso, che ci gratifica molto.
Stiamo parlando di Merlot che proviene da tutto il mondo, ovviamente. Ricordiamoci che stiamo parlando di un mondiale. Dunque, qual è magari il paese più lontano da dove arriva il Merlot?
Dalla Nuova Zelanda, credo, poi ne arriva dagli Stati Uniti, ne arriva dal Cile.
Comunque è un prodotto che rappresenta la Svizzera, il Merlot.
A livello mondiale è una delle varietà più estese sulle superfici di vigneti coltivati a vino. In Svizzera, chiaramente, il Merlot è stato il fiore all'occhiello del Canton Ticino per tanti anni, quindi ha più di 100 anni di storia in Ticino, e devo dire che magari sull'onda di questa storia, di questo successo, anche altri cantoni hanno cominciato a piantarne. Di fatto oggi abbiamo più di 200 ettari di vigneti di Merlot fuori dal Canton Ticino che producono comunque dell'ottimo prodotto, anche grazie, bisogna riconoscerlo, al cambiamento del clima che c'è stato negli ultimi 10 anni.
Parliamo anche dei giudici, dunque in un concorso di questa caratura comunque i giudici provengono da tutto il mondo anche loro e quindi sono stati selezionati e oggi abbiamo tanti paesi rappresentati qui a Sierre.
Siamo patronati dall'OIVED, quindi dall'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino, e questo fa sì che abbiamo l'obbligo di avere più della metà dei giudici stranieri. Quest'anno non è stato così semplice reclutare dei giudici stranieri perché con le condizioni che ci sono qualche difficoltà c'è stata a far venire la gente da lontano soprattutto. Abbiamo comunque dei giudici stranieri che abitano o in Francia o in Italia o in Svizzera, quindi la nazionalità è comunque straniera, più un nutrito numero di giudici ticinesi e svizzeri che completano la giuria.
Ecco, per una persona che non ha mai seguito questo tipo di lavoro, dunque, cosa deve immaginarsi? Che cosa fa il giudice? Che cosa fanno queste persone sedute a tavola e di fronte a tanti vini che arrivano e vengono serviti nei bicchieri?
Sembrerebbe un lavoro semplice, ma quando si prova a farlo per mezza giornata con 40-42 campioni, riuscire a mantenere la concentrazione, l'obiettività e il fatto di essere coscienti di dover dare dal primo all'ultimo vino un giudizio che sia corretto per rispetto del vino e per rispetto del produttore è un lavoro, direi, impegnativo, e quando si arriva verso l'una a terminare le serie io credo che i giurati sono stanchi, quindi sembrerebbe un gran piacere, ma oltre al piacere anche un lavoro non da poco.
E conta anche il parere personale, l'opinione personale, il proprio gusto, oltre a delle criteri prettamente tecnici?
No, assolutamente, conta anche il gusto personale, fa parte anche delle regole che l'OIVE ha nel proprio regolamento dei concorsi. Le giurie non devono essere composte unicamente da tecnici, altrimenti non andremo lontano. Devono esserci dei tecnici che magari dirigono la giuria, devono esserci magari dei giornalisti, devono esserci dei consumatori, quindi il gusto personale deve assolutamente far parte degli aspetti, dei criteri di degustazione.
Questa è la 13ª edizione, ogni anno vengono naturalmente date delle medaglie d'oro e d'argento anche, ma le medaglie d'oro sono poi quelle che per i produttori danno maggior soddisfazione e poi anche delle piccole etichette che ovviamente i produttori metteranno sulle loro bottiglie medagliate. Dunque, per il produttore questa etichetta è qualcosa che dice al consumatore: guardami, io ho vinto comunque una medaglia d'oro al mondiale.
È chiaro che dei concorsi del genere, se fossero fine a se stessi, non avrebbero senso. Quindi la visibilità che si dà ai vini premiati è importantissima. E la visibilità, oltre a darla con la cerimonia di premiazione, con la pubblicazione sul sito dei vini medagliati, sempre di più vediamo che è interessante per il produttore acquistare questi bollini d'oro o d'argento da mettere sull'etichetta, in modo che direttamente il consumatore, senza troppi sforzi, capisce che questo vino ha ottenuto un premio. Quindi è molto importante la comunicazione del risultato verso il consumatore.
Daniele Maffei ci presenta uno dei giurati e poi naturalmente i migliori vini Merlot del 2020 li conosceremo nel corso della prossima settimana e dunque saremo sicuramente contenti e felici di presentarli poi a tutto il pubblico dell'Ora della Terra.
Sì, verranno pubblicati sul nostro sito penso al termine della prossima settimana, quindi saranno pubblici i risultati e la premiazione avrà luogo a inizio dicembre a Zermatt dei due concorsi nello stesso momento. Chiaramente i produttori che hanno avuto delle medaglie saranno invitati, come pure i giornalisti, per dar risalto a questi premi di quest'anno. Adesso penso che andremo a sentire un po' il parere di Serge Dubois, che è un enologo francese del sud della Francia, che è presidente dell'Associazione Internazionale degli Enologi, quindi l'associazione a livello mondiale più importante degli enologi, che già da qualche anno non regolarmente, ma spesso ci fa il piacere di essere presente al nostro mondiale.
E si può dire, speriamo, che nei medagliati ci sia almeno un rappresentante della Svizzera italiana?
Ne sono certo e sicuro.
Rete 1. L'ora della Terra.
Serge Dubois, buongiorno, benvenuto nell'Ora della Terra, giurato con ovviamente una grande esperienza. Questo tipo di lavoro che viene effettuato dai giudici è un lavoro che forse non viene capito da tutti, ma è molto molto importante.
Sì, è molto importante perché un concorso così troviamo dei vini molto diversi, che è l'immagine della diversità dei produttori, dei territori, e questo è molto importante per noi. E adesso dobbiamo capire la mentalità dei produttori, la qualità del territori, per fare un giudizio molto interessante.
Dunque, attraverso la lettura che fanno i giudici dei vini che vengono presentati in un concorso come questo, il Mondiale del Merlot, il Mondiale del Pinot, si può anche vedere il futuro?
Anche, sì. Poi qualcosa di molto importante, c'è di più di donne che fanno la vinificazione, e troviamo la diversità della donna e la sensibilità della donna nel vino.
Quindi in un bicchiere di vino lei come giudice sente questa sensibilità femminile?
Ah, sì, è molto importante, sì, lo troviamo facilmente. Più elegante, più di sensibilità, più di parità tra la varietà, il territorio e la sua sensibilità.
Ma una mia curiosità, quando un vino invece è più maschile, c'è anche più botte, più legno?
No, forse qualche volta sì, ma sono dei vini più, con il tannino più importante, più forte. E la donna va a cercare di vino dall'eleganza, dalla sensibilità, del frutto, dall'espressione del territorio. Ma come una donna, e sono forte le donne, hanno una loro personalità dentro il vino.
Quindi se un produttore di vini uomo vuole colpire un pubblico più femminile, deve avere un'enologa in cantina donna?
Sì, giusto. E per questo abbiamo di più di donne in cantina per la vinificazione. E poi in cantina della vinificazione la sensibilità è diversa. Per me il consumo adesso cambia, il consumatore cambia. Vuole dei vini eleganti, non troppo forti, con molto frutto e con una molta personalità. E per questo le donne arrivano a fare dei vini così.
Serge, grazie mille, buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a lei.
Rete 1. L'ora della Terra.
E allora, nell'attesa di sapere chi saranno i vincitori di questa 13ª edizione, noi auguriamo buon lavoro ai giudici e buona vendemmia a chi ogni giorno lavora in vigna. Tra poco gli esperti dell'Ora della Terra risponderanno alle vostre domande da casa. Dunque il numero per chiamare questo 0848 03 0808. Chiamate adesso se volete parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Orto, alberi da frutta, giardinaggio. Oggi avete la possibilità di fare ogni tipo di domanda. Siamo a vostra completa disposizione. 0848 03 0808. Chiamateci adesso. Il 0848 03 0808, il numero di telefono di Rete 1, il numero di telefono per parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra. Vedo in linea già Nadia. Buongiorno e benvenuta, signora.
Sì, buongiorno a tutti voi. Volevo chiedere se già oggi si può trapiantare, per esempio, delle roselline, la lavanda e il cotoneastro, perché volevamo farlo oggi. È possibile? E poi anche in quale terreno, se quello del giardino va sempre bene.
Buongiorno, allora il momento migliore non è adesso perché potremmo avere ancora un settembre molto caldo. Adesso può piantare tutto quello che trova in vaso e dunque trapiantarlo dal vaso alla terra, questo va ancora bene. Per il trapianto le consiglio di aspettare la caduta delle foglie, anche perché chiaramente col trapianto lei va a tagliare delle radici e di conseguenza potrebbe avere uno stress idrico. Io direi già a partire forse dal mese di... verso la fine di ottobre, se vuole già farlo, lo può fare anche se non sono cadute le foglie, tagliando i rami che hanno ancora le foglie verdi. In quel caso lo può fare. Per la lavanda la stessa cosa, lo stesso discorso. Magari per la lavanda prima del trapianto farei una potatura fino alle prime foglie, alle foglie più vecchie che ci sono, in modo tale anche lì da non creare uno scompenso tra le foglie e le radici.
Sì. E appunto il terreno le più stesse.
Allora no, il terreno no, non è un po' uguale. Per la lavanda ci vuole un terreno molto secco, arido, povero, sabbioso, dunque in zona molto soleggiata, altrimenti la lavanda non va bene. Ecco, diciamo che il terreno potrebbe essere anche argilloso, ma l'importante è che sia secco. Mentre invece per la rosa, che rosa è? Una rosa nana, nel senso che sono queste rose in miniatura, sono le rose in miniatura, dunque quelle che crescono al massimo 20 centimetri, giusto?
Sì, bravo.
Ah, ok. Allora lì può preparare un terreno un po' profondo, adesso non direi di farlo profondo come le rose normali fino a 60 centimetri, potrebbe essere sufficiente preparare un terreno per 30 centimetri, metta materia organica che potrebbe essere della composta matura oppure del letame maturo in profondità, e io aggiungerei anche del concime specifico per le rose con fosforo, potassio, magnesio, in modo tale che poi possono creare delle riserve anche per la prossima stagione.
Bravo, ho scritto tutto, velocissimo.
Sì,
spero ottimo. Di capire. Grazie Alfredo.
Grazie a lei.
Buona giornata a
voi. Buona giornata.
Ciao, ciao.
Grazie a lei Nadia. E ora un aggiornamento da Via Suisse. Sulla A13 la galleria San Fedele tra San Vittore e Grono è chiusa in entrambe le direzioni in seguito a un incidente. E torniamo a parlare di orticoltura, frutticoltura e giardinaggio con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Oggi dunque un giro di risposte rapide e veloci per contestualizzare. Siamo al 6 di settembre 2020, possiamo dire, Tiziano Pedrinis, che l'orto a che punto è della sua produzione? Ci ha già regalato tanto, adesso cominciamo a vedere che naturalmente si raccoglie meno e stiamo andando piano piano verso la fine della stagione.
Esattamente, l'orto sta, diciamo, nel crepuscolo, possiamo dire, poiché oltretutto, oltre che a produrre meno, ha anche notevoli difficoltà a livello fitosanitario, specialmente su certe colture. Penso all'oidio sulle cucurbitacee, penso alla peronospora sul pomodoro, penso a cercosporiosi e a ternariosi su sedano, settoriosi, anche tutte queste malattie fungine che sono tipiche dell'autunno. Quindi anche l'aspetto dell'orto è un po' più dimesso e avremo sicuramente anche una certa parte di erbe che non volevamo avere, quindi queste erbe indesiderate che si sviluppano fra le nostre colture. Quindi l'orto è un po', diciamo, in fine di stagione, malgrado che si possa ancora trapiantare qualche cosa. Non so, penso magari a trapiantare le ultime lattughe, veramente le ultime, e poi possiamo già cominciare eventualmente a seminare del formentino, seminare degli spinaci, prodotti che ci potremo raccogliere in autunno inoltrato o eventualmente in primavera.
Abbiamo Gaetano in linea, buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Le chiedo di abbassare il volume della sua radio cortesemente.
Volentieri. Ecco, fatto.
Prego.
Sì, ecco. Ecco, io volevo fare una domanda. Io ho delle piante di calle. Ecco, dopo fanno i fiori, quei bei fiori bianchi e via. Però dopo il fiore diventa come un piccolo pomo, un pomello, no? Cosa bisogna fare con questi qua? Bisogna buttarli via, tagliarli, o sono dei semi, come delle patate, come si può dire, per riseminarli o da buttare via, ecco. Una domanda. La seconda è, quando dopo d'inverno si girano le foglie, bisogna tagliargliele tutte o bisogna lasciarle restare?
Ok, allora buongiorno. Per le calle, come anche per la maggioranza delle piante a fiore, il fatto di togliere il fiore quando sfiorisce aiuta la pianta a mantenere le energie per fare o per svilupparsi o per tenere delle energie per la fioritura dell'anno prossimo. Dunque, il taglio dei fiori sfioriti anche nella calla è senz'altro una buona cosa da fare. Per quanto concerne invece l'autunno, è importante lasciare le foglie fino a quando ingialliscono, dovute al gelo o dovute magari anche semplicemente alle temperature basse ma non gelive, e in seguito tagliarle, ma le si potrebbero addirittura lasciare sul ceppo della calla fino a marzo, in modo tale che le proteggono anche da delle gelate queste foglie secche, e poi toglierle semplicemente al mese di febbraio o di marzo, prima che cominciano di nuovo a germogliare. Marzo più che febbraio, ecco.
Sì, io l'anno scorso lo tagliate, l'ho rasate, e quest'anno veramente mi hanno fatto delle belle foglie e dei fiori, ecco, soprattutto delle belle calle, ecco, come fiori.
Esatto, allora è importante che semplicemente che tolga i frutti, eviti che il fiore vada a creare il frutto, così che perda troppa energia per far maturare il seme.
Perfetto, grazie e buona giornata.
Grazie.
Arrivederci Gaetano, a presto, una buona domenica. C'è Agostino, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno a lei.
Allora, io avrei una domanda. Io un paio d'anni fa ho portato un alberello di fichi dall'Italia che, diciamo, viene bene, solamente che negli ultimi anni le foglie, arrivato in questo periodo qua, e incominciano ad avere dappertutto, cioè la foglia sembra un ricamo e non so di che cosa si tratta. Ci sono delle tracce di velatura bianca e non mi ha fatto mai frutti. Adesso io volevo appunto chiedere di che cosa si tratta, come la devo trattare e perché non mi fa frutti.
Ecco, buongiorno Agostino.
Buongiorno.
Se lei trova le foglie come le ha descritte, sembra un pizzo di San Gallo, e la causa è data da un bruco e una tignola del fico. Di solito noi non interveniamo mai contro la tignola, perché il fico è una pianta veramente molto vigorosa, per cui può sopportare anche una leggera defogliazione.
Sì,
dunque
sì.
Su questo non mi preoccuperei finché non prende una dimensione troppo grande. Per il fatto che non fruttifica, lei ha già detto, si è già risposto da solo, nel senso che la pianta l'ha appena piantata, e allora deve dare alla pianta il tempo di diventare grande e di entrare in produzione, di arrivare alla maturità.
Cioè, scusi, appena piantata saranno 4-5 anni, però fino adesso non mi ha fatto mai un frutto, non so se è ancora troppo presto.
Ma lei può controllare più avanti sugli apici vegetativi, dovrebbe vedere delle piccole gemmine rotonde, e quelle sono i fichi per l'anno prossimo. Okay. Una domanda che si può fare è la pianta, lei l'ha comperata in un vivaio, per cui dovrebbe essere sicuro anche dalla varietà, oppure è una pianta cresciuta spontaneamente? Perché se
è cresciuta spontaneamente, sì.
Allora
sì.
Quello è la portata da lei dice dall'Italia, un po' generico, dal sud magari.
Sì, giusto, sì, sì.
Allora questo potrebbe essere un problema, perché potrebbe essere un coprifico, per cui è una varietà maschile e non le produrrà mai niente.
Ho capito.
Lei la tenga, perché comunque sarà una bella pianta e diventerà grande e vigorosa, le farà ombra se ne avrà bisogno, però per la produzione io le consiglio al limite di raccogliere delle talee a marzo qui da noi, da piante che lei conosce e regolarmente produttive.
Ho capito.
È la cosa migliore.
Capito. Sì, perché come pianta è bellissima, mi piace tanto, e per quello magari non mi fa frutti, però mi piace come pianta, insomma.
Ecco, innestare diventa una cosa molto complicata.
Sì, è chiaro.
Ecco.
Va bene,
buona
grazie
giornata,
mille.
Buona domenica.
Buona giornata a tutti, grazie mille.
Arrivederci e arrivederci a lei. C'è Graziella in linea, benvenuta.
Buongiorno, senta, io volevo chiedere se posso tagliare le daglie.
Buongiorno Graziella.
Buongiorno
Graziella. Beh, allora, per le dahlie in che senso? Tagliare i fiori sfioriti?
Adesso i fiori li ho tirati via che sono seccati, no?
Ok, io aspetterei ancora...
la pianta è grande e tutto verde.
No, no, allora lasci, lo stesso discorso che anche per la calla, bisogna lasciare tutte le foglie fino a quando le foglie appassiscono naturalmente, in questo modo i rizomi che ci sono sotto il terreno, i tuberi, riescono a riprendere le sostanze che ci sono nelle foglie e a rifare una buona fioritura. Se lei le dovesse togliere prima, potrebbe avere delle piante streminzite l'anno prossimo.
Ma devo tirarli fuori dopo dalla terra i tuberi, no?
E io di solito li tolgo, dipende un po' in che zona
io
è.
Io ce li ho dentro in un vaso grande.
Allora potrebbe essere sufficiente mettere il vaso al riparo e lasciarli dove sono, o altrimenti se è una zona dove potrebbe gelare, meglio toglierli.
Ah, ecco. Senta, poi volevo chiedere, sai, io ho una pianta di Agapanthus, no?
Sì.
Lei quest'anno mi ha fatto fuori un fiore solo, uno.
Ah, solo uno.
È grandissima, okay. E deve vedere com'è grande. Io non lo so se non le do abbastanza concime o...
Allora, dipende un po' da in che zona è. Sole ne riceve tutto il giorno di sole?
Sì, mm-hmm. Si riceve tutto il giorno.
Concimazione gliela ha data?
Glielo do sempre la concimazione, ma io non lo so.
Attenzione a non dare...
Che belle foglie verdi e tutto che ama, di fiori no.
È possibile che magari ha dato un concime con tanto azoto, allora la pianta abbia fatto tante foglie invece di fare tanti fiori.
Eh sì, è vero, tante foglie.
Allora è meglio dare un concime con più fosforo per stimolare la fioritura e un po' meno di azoto, in quel caso la pianta inizia a fare una...
E bagnarla, devo bagnarla normale?
È una pianta che resiste molto bene anche alla siccità, all'Agapanthus. Certo, non bisogna farla patire, specialmente se in un vaso potrebbe... È in un vaso l'Agapanthus, ha detto?
Sì, è grande, un vaso grande.
Ecco, allora bisogna fare attenzione che non patisca troppo il secco. Di solito può resistere bene anche, io li ho visti anche nel Luganese, anche in piena terra, resistono molto bene.
Sì, li ho visti anch'io, sì, è vero.
E da quanto tempo è nel vaso?
Dopo l'inverno io li prendo, li leggo un po' le foglie insieme e poi metto su una protezione e basta, va bene così.
Allora, noi facciamo la stessa cosa anche in pieno campo, dunque in giardino, gli lasciamo seccare le foglie naturalmente, io metto semplicemente sopra questi tessuti non tessuti e poi li togliamo in primavera e togliamo le foglie ingiallite.
Quelle marce,
esatto.
Sì. Va bene, la ringrazio molto.
Grazie a lei.
Gentile, buona domenica, arrivederci.
Altrettanto.
Grazie, arrivederci.
Buona domenica a lei, Graziella. Grazie. C'è Leandro in linea, benvenuto.
Benvenuti a voi e buona domenica. Io avrei una domanda da fare a Pedrini.
Con la S.
Pedrinis, sennò si offende.
Pedrinis, sì. No. Pedrinis, ciao Tiziano.
Ciao, ciao.
Senti, ieri ho fatto sui patati che miserere sia Sauru. Oltre a essere miserere, gli è pieno di pezzi.
Allora lì molto probabilmente c'è stato un attacco di fili di ferro, quindi questi vermetti color rame, claro, diciamo, filo di ferro ruggine, e sì, il danno è stato fatto da loro. Allora per questo ti consiglio quest'autunno di spargere sulla superficie, se rifai delle patate l'anno prossimo o anche se fai delle lattughe, di spargere della calciocianamide.
Cosa dice?
In autunno dubita per la calciocianamide, è da calcolare circa 1 chilo per desmetri quadrati.
Bene, bene, molto bene.
E che lo agisce, ha un'azione insetticida da una parte, disinfezione anche contro le malerbe, ha un buonissimo effetto.
Perfetto, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Grazie mille a lei Leandro. Dunque, per Daniele Reinhardt, un ascoltatore ci chiede come mai quest'anno ha raccolto molte più pesche rispetto allo scorso anno, dunque una produzione quasi più che raddoppiata. È possibile che una pianta si comporti in questa maniera? Dunque, regali in un'annata tanti chili di pesche in questo caso e poi nell'anno successivo invece riduca la produzione drasticamente.
Allora, l'alternanza è comunque una strategia produttiva. Io lo dico scherzando, le piante hanno inventato loro la statistica, nel senso un anno fanno frutta e l'anno dopo riposano. In questo caso nel pesco, se la pianta è stata ben curata, gestita, concimata, irrigata, l'anno prossimo avrà senz'altro un calo di produzione, perché avrà quasi sicuramente avuto un calo di emissione di nuovi getti, di nuova vegetazione, sui quali la pianta fa i nuovi fiori. Sinceramente avrebbe dovuto fare un po' di deradamento, perché sfiancare una pianta in questo modo vuol dire che la manda anche in stress, e il pesco potrebbe poi venire colpito da un attacco di bostrico solo perché è stressato. Ecco, dunque per il prossimo anno comportarsi come al solito, ma ricordarsi in mese di maggio cominciare a fare un diradamento dei frutti, non in un colpo solo, ma scalarmente.
Benissimo, io vedo che ci sono in linea ancora diversi ascoltatori e ascoltatrici, ma il nostro tempo a disposizione termina qui per questa domenica. Se chi è ancora in linea volesse aspettare, naturalmente saremmo disponibili per rispondere dopo la diretta. È arrivato invece il momento per me di salutarvi, di ringraziare i tre esperti dell'Ora della Terra che torneranno la prossima domenica naturalmente in diretta su Rete 1, ma tra poco arriva Carla Norgauer da Biasca questa mattina, anche lei torna con il suo programma Indovina chi viene a pranzo, dunque anche per lei prima puntata. Carla, buon lavoro a te e a tutto il tuo staff. Dunque dopo il notiziario delle 10 ci trasferiremo in quel di Biasca e sarà un'altra domenica popolare, insomma, da passare con tutta la Rete 1. Io vi auguro una buona giornata e ci sentiamo sabato e domenica prossima.
L'ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.